benvenuto a Sincronizzazione di Battiti, il podcast delle nostre storie. Sono Gerda e oggi ti voglio spiegare perché tutti noi siamo degli eroi e perché sono convinta che ogni storia di vita è una storia da eroe. Voglio che questo episodio sia un omaggio alle persone fantastiche che ho intervistato fino ad ora e infatti colgo l'occasione per ringraziare a tutti loro di aver condiviso la loro storia con me e con te. E ringrazio a ogni singolo per la sua apertura di cuore e di mente. Ora andiamo a vedere che cosa hanno in comune le storie raccontate dai miei eroi con quelle degli eroi televisivi e letterari come Sherlock Holmes, Aladdin, il professore, Elizabeth Bennet e altri. Avverto che questo episodio potrebbe contenere alcuni spoiler, ma sarà mia premura avvisarti prima di spoilerare qualsiasi cosa. Per l'elaborazione di questo episodio mi sono aiutata con il libro L'eroe dai mille volti di Joseph Campbell. E nel suo libro Campbell cerca le somiglianze che ci sono tra le molteplici mitologie e religioni dell'umanità e in base a queste similitudini ha costruito uno schema che ormai è comunemente noto come l'avventura dell'eroe. Secondo la sua teoria, l'eroe abbandona il mondo normale per avventurarsi in un regno meraviglioso e soprannaturale. Qui incontra forze favolose e riporta una decisiva vittoria. L'eroe fa ritorno dalla sua misteriosa avventura, dotato del potere di diffondere la felicità fra gli uomini. Questa è la struttura semplice e generale del viaggio dell'eroe, che però si suddivide in più passaggi. E io ho selezionato alcuni di questi per questo episodio per spiegarli insieme agli intervistati. Se desideri un supporto visivo alle mie parole, puoi dare un'occhiata sui social, dove ho pubblicato un grafico con dei disegni che spiegano il viaggio, oppure puoi ascoltare il podcast anche su YouTube. E per iniziare, iniziamo l'avventura con l'appello. E quindi il richiamo all'avventura. Quando l'eroe viene chiamato a partire, tutto ciò che prima era di significato nella sua vita diventa privo di ogni valore. Anche se l'eroe decide di non partire e di ritornare alla quotidianità, scoprirà presto che il suo mondo attuale non lo soddisfa più. Quindi i segnali che lo costringono a partire diventano sempre più forti e chiari, finché l'eroe si vedrà costretto alla partenza. Ed è stata Alice, tra tutti gli intervistati, che ha un esempio molto chiaro di questo passaggio, che porta proprio dall'appello alla partenza.
E mi ricordo che proprio la scena, diciamo, decisiva, perché comunque c'era sempre dentro di me la voglia di mettermi in gioco, andando in un altro paese, provare, migliorare l'inglese e tutto quanto. Quindi, diciamo proprio il momento decisivo che mi ha fatto aprire gli occhi è stato quando la mia tutor all'università mi disse: ok, proviamo a scrivere un articolo su queste cose che stiamo facendo. E ho detto sì, ok, quindi mi sono messa, ok, devo scrivere l'articolo in inglese. C'è proprio il panico, tipo, oh mio Dio, come si scrive, non so scrivere neanche la grammatica, neanche le basi, cioè, quindi proprio questo fatto mi ha fatto aprire gli occhi e ho detto, ok, no, se voglio veramente rimanere nella ricerca, se voglio rimanere nel mondo della biologia, insomma, e tutto quanto, devo superare questo ostacolo perché è troppo grosso per me. Quindi mi sono messa, ok, l'anima in pace, ho detto devo andare all'estero. Quindi da lì inizio a cercare appunto il dottorato e cosa mi ha fatto scegliere. Ma è sempre stato un desiderio che ho sempre avuto dentro, sin da ragazza, così, è solo che non ho avuto mai il coraggio. Invece questa difficoltà e questo scoglio così grande mi ha aiutato a dare la forza di provarci, insomma.
L'appello lo troviamo anche tra le storie degli eroi hollywoodiane, come per esempio Thomas A. Anderson, o meglio note come Neo in Matrix. E anche qui è la curiosità di Thomas a portarlo a scegliere di voler sapere che cosa è Matrix.
Adesso ti dico perché sei qui. Sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è. È tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel cervello. da diventarci matto. È questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa sto parlando?
Di Matrix.
Ti interessa sapere di che si tratta, che cos'è?
Neo annuisce.
Matrix è ovunque. È intorno a noi. Anche adesso, nella stanza in cui siamo. È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
Quale verità?
Che tu sei uno schiavo, Neo. Come tutti gli altri sei nato in catene. Sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore. Una prigione per la tua mente. Nessuno di noi è in grado, purtroppo, di descrivere Matrix agli altri. Dovrai scoprire con i tuoi occhi che cos'è.
Morpheus prende due pillole da una scatolina.
È la tua ultima occasione. Se rinunci, non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
Neo sta valutando.
Ti sto offrendo solo la verità. Ricordalo. Niente di più.
Neo prende la pillola rossa e la manda giù con un bicchiere d'acqua.
Seguimi.
I due appelli, quello di Alice e quello di Neo, sono molto diversi tra di loro, ma coincidono nel loro esito, perché entrambi appelli vengono sentiti e seguiti. Ma questo non è il caso per tutti. Ci sono alcuni eroi, come per esempio Sherlock Holmes, che per i più svariati ragioni non ne vogliono sapere.
Come suo amico! È chiuso qui dentro da 2 settimane. Insisto, lei deve uscire all'aria aperta.
Non c'è niente che sia di mio interesse là fuori, nel mondo. Nulla.
Quindi è libero stasera?
Assolutamente.
Cena?
Magnifico.
A Royal?
Il mio preferito.
Viene anche Mary.
Holmes guarda scioccato.
Ha un impegno.
Deve conoscerla, Holmes.
Ha già chiesto la sua mano?
Non ho trovato l'anello adatto.
Quindi non è ufficiale.
Ci sposeremo. Che le piaccia o no. 20 e 30 a Royal. Metta una giacca.
Se la metta lei.
Anche Jenny, quando era in Australia, nonostante tutte le difficoltà che doveva affrontare, come donna forte che è, rifiutava comunque l'appello.
Allora, ci ho avuto grandi momenti di sconforto anche perché la relazione che stavo vivendo stava finendo. Mm-hmm. Quindi il non avere un lavoro e il non essere indipendente, cosa che sono sempre stata, mi rendeva debole e cioè dovevo alla fine contare sui soldi che portava a casa lui per mangiare, per qualsiasi cosa. Quindi ci sono stati, tra appunto la relazione che stava finendo e questo non avere un lavoro, momenti bui, sì. C'è stato l'ennesimo litigio e io mi sono praticamente rinchiusa nel furgone, ho fatto una telefonata Skype con mia mamma e ero abbastanza distrutta perché, cioè, lì veramente l'ho chiamata per disperazione perché non sapevo più che fare. E lei mi disse... Jenny, prendi l'aereo. Dai, ce l'hai il biglietto di ritorno. Se ti serve qualcosa ti aggiungo io, torna. E poi a mente fredda pensi a tutto e si risolve tutto. E io così feci. 3 giorni dopo presi l'aereo per tornare. E è stata la decisione più saggia perché comunque stavo lì per anche la speranza che qualcosa si aggiustasse, no? Quindi non stavo in realtà vivendo la mia di vita lì. Cioè stavo un po' dietro a lui, un po' dietro alla relazione, però non si può dire che vivevo magari come se fossi stata sola.
Come Sherlock Holmes si presenta alla cena con la ciacca, così anche Jenny parte e affronta la sua nuova vita da single in Italia. Quindi la partenza è obbligatoria per ogni avventura e lo sanno anche gli scrittori dell'amatissima serie TV Casa di Carte. Infatti, nella prima puntata, dopo un breve rifiuto da parte di Tokyo, lei decide di partire comunque con il suo angelo custode, il professore, e di affrontare l'avventura.
Mamma, sei sola?
Sì.
Allora esci, come se andassi al mercato. Ti trovo io.
Toki attacca il telefono e cammina lungo la strada. Una macchina si accosta a lei andando alla sua stessa velocità.
Quel giorno, quando ero diretta al macello, è apparso il mio angelo custode. Solo che è impossibile sapere come è fatto un angelo custode. E non immagineresti mai che possa apparire in una Seat Ibiza del 92.
Scusa, hai un minuto?
No.
Tokyo monta in macchina e punta la pistola.
Sei un poliziotto?
Un momento, calma. Stai andando al macello. Le forze speciali ti stanno aspettando. La UIT ti sta intercettando da 6 giorni.
Perché dovrei crederti? E così ho conosciuto il professore, puntandogli una pistola alle palle.
Posso?
La cosa bella dei rapporti è che ti dimentichi di come sono iniziati.
Sono già a casa di tua madre.
Il professore sta mostrando a Tokyo le foto degli accenti con la sua mamma.
Io sono qui per aiutarti. Voglio proporti un affare. Una rapina. Una rapina particolare. Sto cercando gente che non abbia molto da perdere. Che ne diresti di 2.400 milioni di euro?
Nessuno aveva mai organizzato un colpo così, né a New York, né a Londra, né a Monte Carlo. Se dovevo finire di nuovo sui giornali, tanto valeva che fosse per la rapina più grande della storia.
Anche Giulio ci ha descritto la partenza della squadra dei vigili del fuoco dopo essere stati chiamati ad un'emergenza. Ogni giorno questi eroi partono senza esitare neanche un secondo per aiutarci quando ci troviamo in difficoltà.
Si partiva subito cercando di salire prima possibile. L'autista andava subito al camion, poi le altre 3 persone uguali. Il caposquadra era l'ultimo a salire, e poi si partiva lungo la strada. Si faceva già una pianificazione di quello che ci si poteva trovare davanti. Ecco, quello doveva prendere un attrezzo, quello un altro, insomma, era un lavoro di squadra di 5 persone. Ecco, la partenza era 5 persone.
Però
Però ci si trovava già tutti pronti e quando si arrivava sul posto, sì, gli scenari potevano essere più o meno quelli già descritti dalla telefonata.
ad ogni partenza inizia un'avventura e viene attraversata una soglia. L'eroe entra così in un mondo a lui sconosciuto. Per esempio, Giulia e la sua squadra di intervento sapevano più o meno che cosa aspettarsi, ma poi durante l'intervento entravano comunque in una bolla di concentrazione di aiuto. E così anche Pea, Tokyo e tutti gli altri membri della panda di Casa di Carte, che si richiudevano in una sfera sicura di anonimato, lontani e nascosti dalla società. Ed è in questo mondo ignoto che ci dà la sensazione di un mondo completamente separato dal mondo comunemente conosciuto. L'eroe affronterà diverse prove che dovrà superare. Tuttavia, per chi è dotato di capacità e di coraggio, ogni pericolo svanisce. E il migliore esempio di questo è Luca, perché Perché lui non si lasciava fuorviare dai sentimenti suscitati dall'aspetto esteriore del mondo visibile. Lui era, come diceva Nietzsche, una ruota che gira da sé. E via via che avanzava, la strada si apriva e le difficoltà scomparivano. Ed è questo che ci racconta quando parla del suo primo incarico da maestro sostituto. E in questo racconto ci fa capire molto bene le sensazioni difficili che dobbiamo superare per poter avanzare.
Ricordo esattamente la prima volta in cui suonai davanti a una platea che era lì, praticamente erano lì a cenare, nell'indifferenza più totale. Avevo una scaletta di appena 14-15 brani, suonavo con molto tremore, ero preoccupato, il piede mi tremava sul pedale di risonanza del pianoforte. Poi all'improvviso successe che da lontano, ecco, si levò un timido applauso e quello fu la spinta decisiva che poi mi fece comprendere che potevo e dovevo migliorare.
Soltanto leggendo i titoli della saga di Harry Potter si percorre la strada di tutte le prove che Harry ha dovuto superare fino ad arrivare all'ultima sfida, i Nidoni della Morte. Attenzione per chi sta leggendo o guardando Harry Potter, ora seguono spoiler. Prima di entrare nella foresta proibita per farsi uccidere da Voldemort, Harry si ricorda di avere con sé il Pulcino d'Oro. Ed un tratto la frase scritta sopra il Pulcino d'Oro, mi apro alla chiusura, acquista un senso per Harry.
Mi apro alla chiusura. Sono pronto a morire.
Harry mette il Pulcino d'Oro alla bocca, che si apre ed esce una pietra.
La pietra della resurrezione.
Appaiono intorno a lui i spiriti di sua madre, di suo padre e di Sirius Black.
Sei stato così coraggioso, tesoro.
Perché siete qui? Tutti voi.
Non siamo mai andati via.
Fa male morire.
È più veloce che addormentarsi. Ci sei quasi, figliolo.
Resterete con me?
Fino alla fine.
E lui non potrà vedervi?
No. Noi siamo qui, sai.
Sirius indica il cuore di Harry.
Stammi vicino.
Sempre.
Per Harry Potter erano i spiriti dei suoi antenati. Per Jenny era la sua mamma. Per Luca era l'applauso. Per Tokio era il professore. Per Giulio era la sua squadra d'intervento. Così ogni eroe incontra sulla strada delle prove un aiuto. L'aiuto può essere materiale o immateriale, un oggetto, una persona. La sua forma non importa. È soltanto importante comprendere che è davvero ben poco ciò di cui abbiamo bisogno. Ma se questo poco ci manca, l'avventura è senza speranza. Questo poco è a portata di mano. Ci si deve semplicemente ricordare di averlo. E questo succede anche nella quarta parte di Casa di Carte. Quindi attenzione spoiler. Quando Tokio ricorda il professore che possiede già la soluzione al suo problema.
Professore,
tu sei stato il mio angelo custode.
Ma adesso tocca a me. Com'è successo?
È morta per non tradirmi.
Mi dispiace moltissimo.
ero mimetizzato su un albero e c'erano militari e agenti di polizia ovunque.
Lei era in una fattoria e l'hanno trovata. L'hanno fatta inginocchiare, disarmata, e le chiedevano di me. Io correvo.
Gli hanno chiesto dov'è il professore. E io, diglielo, Raquel. Digli dove sono. Digli che mi consegnerò, per favore.
Non lo so. E l'ha ripetuto, non lo so. Le hanno sparato due volte.
Le hanno sparato due volte mentre era disarmata. Non sono arrivato in tempo.
Hai visto portare via il corpo?
Dovevo scappare.
Ascoltami.
Ho sentito mia madre dirmi di tornare a casa.
Che lì sarei stata al sicuro. Ma c'erano 20 poliziotti ad aspettarmi in cucina.
Nella tenda. Ci hanno sentiti fuggire dalla banca.
Ma siamo ancora qui. È uscito solo un furetto incappucciato. E nei notiziari?
Niente.
Proprio come con Rio. Se l'avessero uccisa si saprebbe.
Questi angeli custodi si palesano non soltanto nei film, ma anche nella vita reale. Come per esempio nel racconto di Patrizia, nel suo primo anno di scuola in Francia quando aveva 8 anni.
Arrivando in Francia non sapevo il francese, quindi mi avevano messa nell'equivalente della seconda elementare, però per le lezioni di francese ricominciavo dalla prima. E c'era una stagista che faceva il tirocinio per maestra. E questa ragazza si è occupata di me e durante le ore di francese io lavoravo con lei, studiavo con lei, quindi ho fatto una cosa abbastanza rapida, insomma. Se non ci fosse stata questa ragazza, se fosse stata in un'altra classe, sarebbe stato forse un piccolo problema, non lo so, eh. Mm-hmm. Comunque, dopo 2 mesi, 3 mesi, parlo chiaro francese.
Con questo aiuto, l'eroe affronta l'ultima prova. Abbiamo già ascoltato l'inizio della prova finale di Harry Potter. Ma anche per Edoardo, alla fine del liceo scientifico, c'era un'ultima sfida da affrontare. Una sfida difficile e decisiva per la sua vita futura.
Però quando ho finito il liceo, sì, non avevo chiara quale università avrei scelto. Sicuramente volevo scegliere più un'università scientifica rispetto che un'università letteraria, ma questo non perché avevo una grossa passione nelle scienze, devo ammetterlo. Avevo fatto geologia nel secondo quadrimestre della quinta, quindi sicuramente era una materia che mi era piaciuta, ma non è che avevo la passione della geologia quando ho scelto geologia come università. E questo secondo me riflette un problema, se si vuol dire abbastanza importante, che le scuole superiori non ti mettono, secondo me, nelle condizioni di scegliere l'università. Sì, sì. Tanta gente arriva alla fine delle superiori sapendo che dovrà o vorrà scegliere l'università, ma non sapendo quale, perché non è che ha una passione. Le scuole superiori, almeno vista la mia esperienza, non mi hanno passato l'importanza della scelta universitaria. Le superiori sono stati 5 anni di studio anche troppo intenso di materie che secondo me vengono approfondite troppo. Quando si dà troppo poco spazio all'aiutare un ragazzo a capire quello che vuole fare, le scelte che vuole fare. Quindi sicuramente sì, mi sono trovato nella condizione di scegliere l'università senza passione, senza la consapevolezza che questa scelta sarebbe stata fondamentale per la mia vita. Che poi sicuramente la passione l'ho trovata studiando, intraprendendo il percorso geologico, quello sì, è sicuramente andata bene così.
molto esemplare per la prova finale nel mondo di Hollywood è quella di Katniss Everdeen, l'eroina di The Hunger Games. Dopo aver ucciso tutti gli tributi degli altri distretti, spera di aver vinto e che sia il suo collega del distretto 12, Pita, che lei possano uscire vive e vegeti dall'arena. Spera di uscire da questo incubo e di poter ritornare da sua sorella e da sua madre. Ma invece il primo stratega ha un'ultima prova per lei e Pita.
Attenzione, attenzione, tributi. Il regolamento ha subito una leggera variazione. La precedente revisione, che permetteva due vincitori dello stesso distretto, è stata revocata. Solo un vincitore può essere incoronato. In bocca al lupo. E possa la fortuna sempre essere a vostro favore.
Katniss e Pita si guardano increduli.
Fallo. Uno deve vivere e uno morire. Devono avere un vincitore.
No, non l'avranno. Perché dovrebbero?
Katniss prende delle bacche velenose dalla sua tasca.
No,
fidati di me. Fidati di me.
Katniss dà a Pita una parte delle bacche.
Insieme.
Insieme.
D'accordo. Uno.
Due.
Tre.
Stanno per mettersi le bacche in bocca.
Fermi! Fermi! Signore e signori, sono lieto di presentarvi i vincitori dei 74esimi Hunger Games.
Katniss e Pita superano con bravura la prova e riescono a vincere e a sopravvivere entrambi. Per loro l'ultimo dono è la loro vita ed è ciò che portano nell'altro mondo, nella realtà del loro distretto e delle loro famiglie. Ma ci sono altri doni che possono essere consegnati all'eroe. Ad Edoardo, per esempio, è stata donata la passione per la geologia, o a Patrizia la conoscenza del francese, e così via. Nella famosa parabola dei tre anelli, invece, vengono donati degli anelli e con loro delle virtù.
Molti anni or sono, un uomo, in Oriente, possedeva un anello inestimabile, un caro dono. La sua pietra, un opale dai 100 bei riflessi colorati, ha un potere segreto. Rende grato a Dio e agli uomini chiunque la porti con fiducia. Egli lasciò l'anello al suo figlio più amato e lasciò scritto che a sua volta quel figlio lo lasciasse al suo figlio più amato e che ogni volta il più amato dei figli diventasse, senza tenere conto della nascita, ma soltanto per forza dell'anello, il capo e il signore del casato. E l'anello così, di figlio in figlio, giunse alla fine a un padre di tre figli. Tutti e tre gli obbedivano ugualmente ed egli non poteva farne a meno, li amava tutti nello stesso modo. E così, con affettuosa debolezza, egli promise l'anello a tutti e tre. Andò avanti così finché poté, ma vicino alla morte quel buon padre si trova in imbarazzo. Offendere così due figli fiduciosi nella sua parola lo rattrista. Che cosa deve fare? Egli chiama in segreto un gioielliere e gli ordina due anelli in tutto uguali al suo. L'artista ci riesce. Quando glieli porta, nemmeno il padre è in grado di distinguere l'anello vero. Felice, chiama i figli uno per uno, impartisce a tutti e tre la sua benedizione, a tutti e tre dona l'anello
e muore. Quel che segue si capisce da sé. Morto il padre, ogni figlio si fa avanti con il suo anello, ogni figlio vuole essere il signore del casato, si litiga, si indaga, si accusa. Invano. Impossibile provare quale sia l'anello vero. I figli si accusarono in giudizio. E ciascuno giurò al giudice di aver ricevuto l'anello dalla mano del padre, ed era vero. E molto tempo prima, la promessa dei privilegi concessi dall'anello, ed era vero anche questo. Il padre, ognuno se ne diceva certo, non poteva averlo ingannato. Prima di sospettare questo, diceva, di un padre tanto buono, non poteva che accusare dell'inganno i suoi fratelli, di cui pure era sempre stato pronto a pensare tutto il bene. E si diceva sicuro di scoprire i traditori e pronto a vendicarsi. E il giudice disse, portate subito qui vostro padre o vi scaccerò dal mio cospetto. Pensate che sia qui a risolvere enigmi? O volete restare finché l'anello vero parlerà? Ma aspettate. Voi dite che l'anello vero ha il magico potere di rendere amati, grati a Dio e agli uomini? Ma sia questo a decidere. Gli anelli falsi non potranno. Su, ditemi. Chi di voi è il più amato dagli altri due? Avanti. Voi tacete? L'effetto degli anelli è solo riflessivo, non transitivo? Ciascuno di voi ama solo se stesso? Allora tutti e tre siete truffatori truffati. I vostri anelli sono falsi, tutti e tre, probabilmente l'anello vero si perse e vostro padre ne fece fare tre per celarne la perdita e per sostituirlo. Se non volete, proseguì il giudice, il mio consiglio e non una sentenza, andatevene. Ma il mio consiglio è questo. Accettate le cose come stanno. Ognuno ebbe l'anello da suo padre, ognuno sia sicuro che esso è autentico. Vostro padre forse non era più disposto a tollerare ancora in casa sua la tirannia di un solo anello, e certo vi amò ugualmente tutti e tre. Non volle infatti umiliare due di voi per favorirne uno. Orsù, sforzatevi di imitare il suo amore incorruttibile e senza pregiudizi. Ognuno faccia a gara per dimostrare alla luce del giorno la virtù della pietra nel suo anello. E aiuti la sua virtù con la dolcezza, con indomita pazienza e carità e con profonda devozione a Dio. Quando le virtù degli anelli appariranno nei nipoti e nei nipoti dei nipoti, io li invito a tornare in tribunale fra mille e mille anni. Sul mio seggio siederà un uomo più saggio di me e parlerà. Andate. Così disse quel giudice modesto.
Il padre ha regalato ai suoi tre figli gli anelli. Il dono di Gabriele invece di tirar fuori dal profondo la sua fantastica musica che poi dona a noi.
Ciao, e ritengo i miei brani, la mia musica, i miei due CD e i miei due figli. Figli perché sono stati concepiti in periodi diversi della mia vita, uno nel 2015 e uno nel 2019, quindi a distanza di 4 anni, qui c'è stata una grande maturazione, almeno dal mio punto di vista, ma soprattutto perché Introspective, dal titolo proprio dell'album, è un viaggio introspettivo, riflessivo e romantico, cioè un viaggio dentro me stesso. Ho chiuso proprio gli occhi in una notte di novembre, io mi ricorderò quella sera, era il 28 novembre del 2014, quando iniziai a scrivere Waterfall of Tears, che è cascate di lacrime. Purtroppo era un periodo veramente molto brutto della mia vita, perché tra la nonna che avevo perso, il fatto che avevamo comunque cambiato casa, una vita nuova, non suonavo più nel gruppo, quindi dal fondo ho cercato di cavar fuori qualcosa, insomma, di buono.
Gabriele sta portando il suo dono nel mondo conosciuto, condividendolo con noi. Ed è questo che viene richiesto all'eroe. L'avventura è soltanto completa quando l'eroe inizia la fatica di portare il dono fra gli esseri umani, dove il dono ricevuto potrà contribuire a rinnovare la comunità, la nazione o il pianeta. Spesso, tuttavia, l'eroe non accetta questa responsabilità. E anche la nostra meteora Simone sembra di aver avuto qualche timore di ritornare nel mondo lassù per raccontare e rapportare alla famiglia delle meteore tutte le esperienze vissute quaciù con Chiara e Matteo.
E lui appunto ha avuto anche delle difficoltà per la sua patologia anche respiratorie. Due di queste sono state molto gravi, ma il giorno dopo stava bene, ma proprio bene veramente, cioè i valori erano quelli giusti. E a un certo punto, tra parentesi, Chiara prima ha detto della patologia, questa trisomia, che noi non abbiamo saputo né durante la gravidanza né appena è nato, l'abbiamo saputo circa 15 giorni dopo, quindi abbiamo vissuto solo 5 giorni con lui dopo che abbiamo saputo che aveva trisomia.
Dopo che avevamo preso sì consapevolezza della comunicazione che appunto i medici ci avevano fatto dopo aver fatto esaminare appunto un campione.
E questo praticamente insieme appunto anche al dottor Zurrida e all'equipe ci ha fatto capire che Simone poteva vivere un giorno in più, un mese in più, un anno in più, ma anche solo 5 minuti in più. Quindi dopo l'ultima difficoltà che ha avuto, ci hanno dato la possibilità di averlo anche in braccio, perché poteva essere davvero l'ultima volta. Così non è stato, anche il giorno dopo l'abbiamo avuta in braccio, insomma l'abbiamo un po' coccolato, però in qualche modo maturava in noi il fatto che lui doveva stare con noi per quanto lui voleva. E quindi senza forzare necessariamente quello che era la sua respirazione o obbligare lui stesso, nonostante era il nostro potere, però effettivamente abbiamo capito che lui doveva stare così come era stato già prima, fino a quando lui voleva. E così è stato, perché abbiamo tolto quella che era la respirazione forzata per 2 giorni e lui è continuato a vivere senza neanche troppe difficoltà. Poi a un certo punto ha avuto un'altra difficoltà. Avevamo già concordato con i medici che comunque non avrebbe dovuto accanirsi, ma che doveva essere lui a decidere quando andare, e in quel momento lui ha deciso di andare.
Simone ha compagnia reale nel rifiuto a tornare, perché anche il re leone Simba non vuole seguire la richiesta di Nala.
Quando gli altri sapranno che sei stato qui tutto questo tempo, specialmente tua madre, che cosa penserà lei?
Non è necessario che lo sappia. Non deve saperlo nessuno.
Certo che lo devono sapere, ti credono tutti morto.
Sul serio?
Sì, Scar ci ha detto della tua fuga.
Davvero? Che altro vi ha raccontato?
Ma cosa importa? Sei vivo. E questo significa che sei il re.
Re?
Bella mia, ho l'impressione che tu stia prendendo un granchio reale.
Re? Vostra maestà, io mi inquino ai vostri piedi.
Smettila.
Non si dice m'inquino, si dice m'inchino. E poi non devi farlo, lui non è il re. O sì?
No.
Simba.
No, io non sono il re. Forse lo sarei diventato, ma è stato molto tempo fa.
Fammi capire bene, tu sei il re? E non ce l'hai mai detto?
Senti, sono sempre lo stesso.
Soltanto dopo aver parlato con lo spirito di Mufasa, Simba si ricorda chi è, qual è il suo posto nel mondo animale e decide di ritornare. Lo stesso vale per Sheela, che soltanto dopo aversi conosciuta, dopo aver sentito profondamente chi era, poteva riprendere contatti con la sua famiglia.
Secondo me la mia vera indipendenza dalla famiglia è stata più mentale che fisica ed economica. E quindi quando ho iniziato a non farmi influenzare l'umore dai problemi familiari e quindi da come stava soprattutto mio babbo, quindi dal suo dolore, dalla sua malattia. A quel punto, quando ho iniziato a non stare male, perché non li vedevo tutti i giorni, perché ero via, per loro è iniziata la mia indipendenza da loro. E lì è iniziato il mio equilibrio. Quando ho iniziato a non stare male per loro, ho iniziato a stare bene per me e sono poi tornata in totale equilibrio, che stavo a Siena e lavoravo in hotel ed ero totalmente indipendente, ma soprattutto mentale, ecco, da loro. Infatti, in un primo momento, quando sono venuta via da casa, ho vissuto proprio un momento atomico di totale allontanamento da loro. Quindi, almeno 6-7 mesi io non li ho quasi sentiti, nessuno dei miei fratelli, genitori. È stato proprio un spengere le luci totale. Quando ho iniziato a ricostruirmi a piccoli mattoncini, poi ho iniziato anche a riprendere, ero molto più forte, ho iniziato anche a interagire di nuovo con loro e non venire sormontata dalla preoccupazione, dal loro dolore, dal vederlo stare male, che prima invece mi rattristava e mi buttava giù. Ecco, lì è iniziata l'indipendenza, sicuramente.
Il primo problema dell'eroe che torna, dice Kemp, è quello di accettare come reali le gioie precarie, i dolori, le banalità e le oscenità della vita. Sheila ha dovuto convivere nuovamente con il dolore che si aveva lasciato alle spalle, ma questa volta vivendolo in un modo meno distruttivo per se stessa. Invece Elizabeth Bennet, del romanzo Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, deve aprire di nuovo il suo cuore a Darcy, deve tornare nel mondo della verità, dopo essere stato nella sfera di bugie raccontatele da Wickham.
Non riuscivo a dormire.
Neanche io. Mia zia...
Sì, è stata qui.
Come potrò mai fare ammenda per un tale comportamento?
Dopo quello che avete fatto per Lydia, e sospetto anche per Jane, sono io a dover fare ammenda.
Dovete sapere che è stato fatto tutto per voi. Siete troppo generosa per prendervi gioco di me. Sapere che avete parlato con mia zia ieri sera mi ha fatto sperare di poter fare quanto prima non osavo. Se i vostri sentimenti sono gli stessi di aprile, ditelo ora. Il mio affetto e i miei desideri sono immutati, ma una vostra parola mi farà tacere per sempre. Se invece i vostri sentimenti fossero cambiati, devo dirvelo. Mi avete stregato anima e corpo e vi amo, vi amo, vi amo. E d'ora in poi non voglio più separarmi da voi.
Bene, allora.
Elizabeth bacia la mano di Darcy.
Le vostre mani sono fredde.
Dopo essere tornato nel dolore, nella verità, nel mondo comune e noto, l'eroe conosce entrambi i mondi e può passare ripetutamente dall'uno all'altro. Diventa il re dei due mondi, dove il sole non tramonta mai, come lo è stato Carlo V, re Asburgo, che aveva nel suo stemma due colonne, che vedrete anche nei disegni sui social o su YouTube. Lui conosce il mondo ignoto e riesce a portare tutto ciò che ha imparato in quel mondo sconosciuto nel mondo conosciuto e noto. Lui porta l'elisir, o l'ultimo dono del mondo comune, come lo fa Aladdin, che sa di essere un ragazzo di strada. Lui conosce il mondo dei ladri, ma ciò nonostante, grazie al suo cuore sincero e valoroso, diventa parte della famiglia del sultano.
Jasmine, mi dispiace di averti fatto credere che ero un principe.
Io lo so perché lo hai fatto.
Beh, allora, dobbiamo dirci addio.
Ah, quella stupida legge. Non è giusto, però. Io ti amo.
Ah, non c'è problema, ti resta ancora un desiderio. Devi solo chiedere e sarai di nuovo principe.
Ma genio, e allora la tua libertà?
In fondo è solo una schiavitù eterna. Ma questo è amore. Al, non troverai un'altra ragazza come lei campassi un milione di anni. Da retta, parlo per esperienza personale.
Jasmine, anch'io ti amo, ma non posso più fingere di essere qualcosa che non sono.
Sì, lo capisco.
Genio, voglio che tu sia libero.
Ed ecco in arrivo un bel pedigree per il principe. Come?
Genio, sei libero!
Sono libero. Sono libero. Presto, dai, chiedi una cosa assurda. Dai, chiedi il Nilo. Dimmi che vuoi il Nilo. Dai, prova.
Voglio il Nilo.
Col cavolo! Che sensazione stupenda! Oh, sono libero! Sono finalmente libero! Io alzo i tacchi, ragazzi, e vado a vedere il mondo. Sono...
Genio, io credo che mi mancherai.
Anche tu, Al. E qualunque cosa possano dire gli altri, tu per me sarai sempre un principe.
Sì, giusto. Il tuo valore ce lo hai dimostrato, questo è più che certo. È quella legge il vero problema.
Padre.
Beh, ma insomma, sono o non sono il sultano? Da questo momento in poi... La principessa potrà sposare chiunque e la riterrà degno della sua mano.
Lui! Io scelgo... Io scelgo te, Aladdin.
Chiamami Al.
Oh, venite, venite tutti quanti! Qui ci vuole un abbraccio collettivo! Che succede se do un bacio allo scimmiotto? Ah, che schifo! Peli!
Nel mondo reale, non Walt Disneyano... Questo essere signore di due mondi può essere molto meno palese e forse per questo anche più difficile. Nel mondo reale l'essere il signore di due mondi può essere l'essere consapevole, come ci ricorda Tania.
L'obiettivo dello yoga per me, almeno per me, è quello di essere felice, di stare bene con se stesso, e così se uno sta bene con se stesso sta bene automaticamente anche con tutte le persone che lo circondano e anche con l'ambiente, quindi questo secondo me è l'obiettivo più grande. Sì, è bello se tu sei seduto nella spaccata, però altronde poi esci fuori e sei insoddisfatto, allora non ti ha aiutato la spaccata, giusto? Quell'ora che magari facciamo insieme o fai te sul tappeto, questa pratica noi cerchiamo di portarla fuori nella vita quotidiana, quindi lo yoga diventa una cosa più di un esercizio fisico. E magari, sai, la prossima volta se hai una lite con qualcuno, ok, fai prima 3 respiri e ti ricordi di essere gentile con te stesso e anche con quello che hai accanto. E questa è appunto una pratica. Non è che io non mi arrabbio, anzi, potresti chiedere ai miei ragazzi che devi dire, cioè, questo non è, cioè, assolutamente, cioè, tutte le... No, tutti abbiamo le nostre cose che sempre lavoriamo per tutta la vita, però diventi molto più consapevole, questo sicuramente.
C'è il fermarsi prima di parlare o di agire per ricordarsi di essere gentile, può essere un modo per guarire il mondo. L'essere consapevole come stanno le persone intorno a me e l'aiutarli può guarire il mondo. Sono le piccole azioni e le parole silenziose che guariscono il mondo. E soprattutto la forza unitrice, se si può dire in italiano, non so se esiste questa parola, che è l'amore. La guaritrice di ogni male, come ci ricorda Beyoncé in All Night.
They say true love's the greatest weapon. To end the war caused by pain. Hey, hey, hey. But every diamond. But my love's too pure to watch it chip away, yeah.
Chip away.
Boy, nothing real can be threatened. True love breathes salvation back into me. With every tear came redemption.
Anche il logo di Sincronizzazione di Patiti vuole trasmettere questo senso di guaricione, l'unione di due cuori attraverso la sincronizzazione dei loro patiti. L'amore che unisce due cuori e che guarisce il mondo, come in un altro film di Walt Disney.
Beh. Tu.
Tu sei tornata.
Ma certo che sono tornata. Non potevo lasciare che... Oh, è tutta colpa mia. Ho cercato di avvisarti.
Forse è meglio. Meglio così.
Non parlare in questo modo. Andrà tutto bene. Adesso siamo insieme. Andrà tutto benissimo, vedrai.
Almeno ti ho potuto vedere un'ultima volta.
Cade l'ultimo petalo della rosa e la pesca muore.
No, no! Ti prego, ti prego, ti prego, non lasciarmi. Io ti amo. Cade una pioggia di luce e la trasformazione della bestia e dei suoi domestici in esseri umani inizia.
Beh, sono io.
L'amore di Belle guarisce non solo il suo amato, ma tutto il mondo che la circonda. È un'altra qualità necessaria dell'eroe, e quindi di chi vuole guarire il mondo, è sicuramente la gentilezza d'animo. E Martina ne ha in eccesso. Lei è una guaritrice seriale, se si vuol dire così, che dà forza e voglia di vivere e di fare.
Sono d'aiuto anche per altre persone, sia con la che come me hanno la sclerosi che hanno altre patologie, ma anche persone che non hanno niente, che comunque spesso mi contattano e che mi dicono vedere te che fai tutte queste cose sprona anche noi a fare,
sì.
O a non lamentarci, sì. Diciamo.
Sì.
Spesso ci si lamenta per cose un po'... abbastanza futili, no? Quando non sì. Si hanno problemi. Poi il bello comunque delle persone che frequentano questa palestra, che con cui faccio anche pilates, stretching, è che io non mi sono mai sentita diversa rispetto a loro. Mm-hmm. Cioè non c'è stato né uno sminuire, anzi piuttosto mi incoraggiano, anzi anche loro mi dicono ma cioè sei veramente da prendere da esempio, però non mi sono mai sentita in difetto o a disagio durante una lezione, perché magari io oggettivamente certe cose non ci riesco a farle, in certi esercizi, però non mi fanno mai sentire meno di altri, ecco, anzi. Io ho poca forza, però do tanta forza. Penso che sì, forza nelle gambe non ce n'è più di tanta, però, ecco. Però dà tanta forza a livello morale a tutti, quindi sì, no, mi fa bello.
Portando l'elisir, il suo dono, nel mondo conosciuto e guarendolo si conclude l'avventura dell'eroe. E a questo punto ci rimane solo da capire chi è l'eroe. E Kemp a riguardo ci dice che l'eroe è colui o colei che ha saputo superare le proprie limitazioni personali e ambientali, e quindi è ognuno di noi, non la persona fisica visibile allo specchio, ma il re interiore. Inoltre scrive che l'eroe moderno, l'individuo moderno, che osa obbedire al richiamo, non può, e in vero, non deve aspettare che la sua comunità si liberi dall'orgoglio, dalla paura, dall'avarizia razionalizzata e dall'incomprensione santificata. Non è la società che deve guidare e salvare l'eroe, ma è precisamente il contrario. E così ognuno di noi partecipa alla prova suprema, non nei momenti gloriosi delle grandi vittorie della sua tribù, ma nei silenzi della sua disperazione. Quindi Camp ci conferma con queste parole che siamo tutti degli eroi. Ti ringrazio per aver ascoltato e ringrazio ancora tutti gli intervistati per aversi raccontato. E ora per tutti noi, dopo la crisi del Covid, stiamo tornando alla normalità, meno male. E anche per me questo vuol dire lavorare di nuovo 40 ore a settimana e quindi di avere meno tempo a disposizione per il podcast. Prometto che continuerò a fare interviste e a pubblicarle regolarmente, ma non più ogni settimana, ma ogni 2 settimane. E se una volta dovesse passare un po' più di tempo tra un episodio e l'altro, per favore perdonami, faccio il mio meglio e faccio come mi riesce e spero che vada bene comunque. E anche oggi voglio concludere comunque con una citazione. Io sono te e tu sei me. E dovunque tu sia, io sono. Io sono dovunque e quando tu lo voglia, sempre mi incontrerai. E incontrando me, incontrerai te stesso. Ti auguro tutto il bene di questo mondo e tutti gli aiuti che ti servono per la tua bellissima avventura di vita e da eroe. Con tanto, tanto amore, Gerda.